Ero contento che la canzone venisse utilizzata, ovvio. Anche perché la Sony non volle pubblicare quel disco, dissero che non era abbastanza buono. Leggevo una recensione del film Watchmen che la utilizza e il giornalista diceva: possiamo avere una moratoria su Hallelujah nei film e in TV? Un po' la penso allo stesso modo. Penso sia una buona canzone, ma la cantano troppe persone. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto la storia di Hallelujah. Benvenuti alla prima puntata di Mi Minore. Ogni canzone nasconde una storia da raccontare. Alcune hanno ben più di una storia, storie d'amore, di rabbia, di amicizie finite, di giornate e di coincidenze fortuite, finite nei tasti di un pianoforte o in uno studio di registrazione. Io sono Marco Mennillo, ma potete chiamarmi MM o Memme o come vi pare, e sono qua per raccontarvi un po' di quelle storie. La prima canzone che ho scelto è un capolavoro assoluto, rovinato dalla quantità sovrumana di cover di cantanti e cantantucoli che hanno oggettivamente, si può dire, rotto il cazzo. Parlo chiaramente di Hallelujah di Leonard Cohen, di cui ho sentito delle versioni abominevoli, improbabili, anche una in italiano durante l'ultima festa patronale del posto in cui vivo. C'è anche una cover di Baccini ispirata alla storia di Shrek, andatevi a capire il perché. Sono proprio le cover ad aver reso celebre questa canzone. Le più famose ovviamente sono quella di Jeff Buckley del 1994 all'interno dell'immortale album Grace, che ha riposizionato il brano all'interno dell'immaginario collettivo, e quella orribile, tremenda, baracconata di merda della versione di Alexandra Burke. Ricorda agli ascoltatori che test clinici dimostrano che chi dice Alleluia di Alexandra Burke c'ha la mamma puttana, lo diciamo così per chi mi sta ascoltando. La prima cover di Hallelujah pubblicata in realtà è del 1991, ad opera di John Cale dei Velvet Underground, ma già precedentemente Bob Dylan, innamoratosi del brano, l'aveva eseguita dal vivo durante un concerto a Montreal. Da quel momento in poi più di 180 versioni diverse di questa canzone sono state eseguite, pubblicate, cantate, ascoltate, con un utilizzo spasmodico al cinema e in TV, soprattutto nei talent show oppure nelle serate natalizie, e anche nei dischi di Natale ci sono molte cover di Hallelujah. L'elenco è infinito, dai Pentatonix a Elisa qui in Italia, e addirittura Yelle e le Storie Tese l'hanno eseguita il 12 settembre del 2001 a Milano per omaggiare le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle. Si è arrivati, come dice Cohen nell'intervista al Guardian che vi ho citato in apertura, quasi a chiedere una moratoria sull'utilizzo esagerato e sputtanato di Alleluia. Cohen però, come vi ho detto qualche minuto fa, sente un vero e proprio moto di rivalsa quando vede l'esecuzione, anche esagerata volendo, di Hallelujah, perché la Sony non volle pubblicare l'album che la conteneva, il disco del 1984, Various Positions, ma di questo vi parlerò tra qualche secondo. Molte delle cover, tra l'altro, differiscono per quanto riguarda il testo dalla versione originale, ma anche molte delle versioni pubblicate dal vivo o in altri album stesso da Leonard Cohen. Perché quando nel 1984 Leonard Cohen iniziò la stesura di Hallelujah, si trovò a scrivere 80 strofe, dalle quali scegliere le 6 finite nella prima versione ufficiale della canzone. Ha riempito 2 blocchi degli appunti, si trova in mutande sul tappeto dell'hotel Royalton di New York a sbattere la testa sul pavimento dicendo: non riesco a finire questa canzone. Quando però si presenta in studio ha le idee chiarissime, non mostra un minimo di dubbio davanti ai musicisti. Per il testo che tutti conosciamo della prima pubblicazione di Hallelujah, che però è uno strano animale, comincia con riferimenti biblici per poi rinnegarsi lungo il testo, come una Hallelujah laica. Nonostante le citazioni siano molto esplicite dell'Antico Testamento, nella prima strofa si parla di Davide, secondo re di Israele, che suonò l'arpa per guarire Saul, mentre nella seconda si narra la storia di Sansone e Dalila, in cui Dalila, per togliere la forza a Sansone, gli taglia i capelli. Questo gioco di incastri, di coppie e riferimenti in realtà nasconde anche un sottotesto erotico e molto più terreno. La scena del taglio dei capelli viene descritta per esempio in cucina, spoetizzando l'immagine originale, proprio per avvicinare questo Hallelujah non alle nuvole e al cielo ma all'uomo comune. Quindi si finisce per raccontare attraverso delle ambientazioni sacre la storia di uomini vinti dalla lussuria, e i termini scelti da Cohen hanno sempre un sottile gioco di malizia e allusioni sessuali. Un piccolo richiamo c'è anche al ruolo del cantautore e del musicista che produce arte nel disinteresse generale, ed è il primo tocco di metacanzone che troviamo in Alleluia. Ad esempio, Davide compone una canzone per Dio che si disinteressa del profano, quindi della musica. You don't really care for music, do you? Un po' come fanno tutti i cantautori, scontrandosi con il disinteresse generale e la scarsa attenzione del pubblico. Pian piano, dice Cohen, proseguendo nella stesura del brano, comprende di potersi allontanare dai tanti, tantissimi, troppi riferimenti biblici per tornare sulla terra. L'incomprensione, il misunderstanding religioso, viene amplificato quando viene diffusamente utilizzata in messe, matrimoni, funerali, non quanto Angels di Robbie Williams, che è campionessa europea in questa disciplina della canzone per i morti, e dischi di Natale. Spesso si sente dire letteralmente verrà suonato l'Alleluia di Leonard Cohen, ma di solito sono gli stessi idioti che dicono l'Ave Maria di Beyoncé. Utilizzare Cohen come canto sacro è bello ai fini del rito, ma è soltanto una delle tantissime e non necessariamente religiose pieghe che ha il testo. La conversione sacra di Alleluia contribuisce a svilire le troppe esecuzioni di una miniera di diamanti nascosta in 4 minuti e mezzo. Quando Cohen sta lavorando a Various Positions è il 1984, per intenderci, è l'anno di Born in the USA di Springsteen, Purple Rain di Prince, Like a Virgin di Madonna e ancora accesa la scia infuocata di Thriller di Michael Jackson, senza tralasciare l'esplosione di MTV, di cui parleremo spesso nei prossimi episodi di questo podcast. I dirigenti della CBS e nella fattispecie Walter Yetninoff, leggo, presidente della CBS, disse: ma che è sta roba, non è musica pop, non la pubblichiamo, è un disastro. L'album viene quindi pubblicato in Europa e solo alcuni mesi dopo un'etichetta indipendente, la PVC Records, lo pubblica a fine 84 in America e Hallelujah, prima canzone del lato B, passa completamente inosservata anche nelle recensioni. Quella del mio amato Rolling Stone nemmeno cita la canzone, il capolavoro Alleluia non viene neanche nominato nella recensione di quell'album. Ma il giornalista Don Shuey ci tiene a sottolineare in quella recensione il sapore country del disco e la lucida, bellissima produzione di John Lissauer. Ecco, però è troppo tardi, perché intanto Lissauer non leggerà la recensione fino a quando decenni dopo Rolling Stone non deciderà di intervistarlo per parlare di Alleluia. Intanto lui, dopo la notizia del rifiuto del disco da parte della CBS, imbarazzato dall'aver messo a rischio e a repentaglio la carriera di Leonard Cohen, ha praticamente smesso di produrre, dedicandosi soltanto alla musica per i film. Non ha neanche fatto rispettare il contratto, quindi non riceve royalties sulla produzione del disco e di Alleluia. John Lissauer dice: sopravvivo comunque, mi va tutto bene, ma non mi sarebbe dispiaciuto avere i diritti dell'album con dentro la canzone più registrata degli ultimi 50 anni. Ma perché amiamo così tanto Hallelujah? L'opinione comune è chiaramente distorta dalla cover di Jeff Buckley, almeno quella degli appassionati veri di musica. La maggior parte delle cover nasce da quella versione che portò l'album Grace ad esplodere insieme al talento di Buckley. Lo schema e l'arrangiamento di Hallelujah che tutti ricordano e conoscono e riconoscono soprattutto è quello lento, drammatico ma caldo, molto più che la versione originale piena di sintetizzatori, altra contraddizione, dell'autore originale nell'84. Il segreto vero e proprio però, più che nel testo, è nella melodia e nel giro armonico su cui ruota il brano. Tra i fantastiliardi di cover c'è anche una rendizione strumentale di Jake Shimabukuro, che il nome non vi dirà nulla, ma è quel ragazzo che è diventato molto famoso sul web per suonare Bohemian Rhapsody e tutti gli altri classici della musica mondiale con l'ukulele, suonando praticamente tutte le parti strumentali. Tra i suoi video, uno dei più famosi è appunto Hallelujah. Interrogato sul successo della sua cover, ha risposto: non c'entra il testo, secondo me, penso che sia la progressione di accordi. Sono linee molto semplici che continuano ad accadere e ripetersi. È un'armonia che ti tira sul morale, soprattutto nel passaggio in minore che avviene alla fine della strofa. C'è una linea discendente della melodia che mi fa stare bene. Stai suonando la scala verso l'alto, tutto qua, ma poi c'è qualcosa di magico che accade nella combinazione di note. Appunto, come dice Jake Shimabukuro, le strofe hanno una semplice scala verso l'alto, ma con una discesa in minore che aumenta la drammaticità della melodia e dell'ambientazione armonica del brano, aumentando il climax in vista della fine della strofa, che sospende verso il ritornello, il momento in cui il protagonista che canta il brano rende il proprio, sacro o profano non conta, Hallelujah. La progressione degli accordi, ecco il trucco che rende Hallelujah immortale, ma anche uno degli inner joke più divertenti della storia del rock and roll, e il motivo per cui ho scelto di raccontarvi per prima la sua storia. Tra le tante strofe scartate, nelle sei scelte per la versione ufficiale di Hallelujah, ce n'è una nascosta nella poetica alta e bassa tra sesso e religione di Cohen, e si tratta del momento in cui il testo recita: It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Ebbene, signore e signori, questo verso che dice letteralmente e va così, il quarto e il quinto, la caduta minore e la risalita maggiore, altro non è che la descrizione accurata o quasi del giro armonico per suonare il pezzo. Mi spiego. Hallelujah è stata scritta in Do maggiore, quindi ponendo il Do come primo accordo, va così, il quarto Fa maggiore, il quinto Sol maggiore, la discesa è minore La minore e la risalita è maggiore Fa maggiore. Oltre alla genialità di scendere in minore per aumentare la carica drammatica della melodia, c'è anche il trucchetto di inserire un riferimento agli accordi dentro il testo per ricordarseli come fosse un mille note qualunque comprato sulle bancarelle, però già dentro al testo. I musicisti principianti, come il sottoscritto, ringraziano. Una cosa simile mi viene in mente anche in un brano degli Elio e le Storie Tese, che sono ricchissimi di questo tipo di inner joke. Oltre ovviamente alla canzone mononota, anche in Burattino senza fichi c'è un momento in cui il testo dice: quando da fa re mi do, e la linea melodica di quel frammento di testo è fa re mi do. E qui ritorna il concetto della metà canzone che abbiamo incontrato qualche minuto fa, perché it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, ovvero Davide che compone una canzone per Dio, ma anche il cantautore, cioè Cohen, che in quel momento sta componendo l'alleluia che noi stiamo ascoltando, ed infila gli accordi nel testo per non dimenticarli. Un capolavoro, una meraviglia dal punto di vista testuale ed armonico, che tutti amiamo, anche se le troppe cover ci hanno un po' stracciato le palle e ce l'hanno fatta odiare, però rimane assolutamente un capolavoro, come ho detto prima, una miniera di diamanti nascosta in 4 minuti e mezzo. E tutte le altre strofe che non sono state utilizzate ogni tanto spuntano in una versione dal vivo qua e là nella discografia di Leonard Cohen e ci insegnano ancora di più dell'infinito universo nascosto nelle pieghe di questa canzone immortale. Un capolavoro assoluto quindi, ma per noi sarà anche il trucchetto di un cantautore smemorato per ricordarsi gli accordi del giro armonico. Per questo episodio di Mi minore è tutto, io sono MM e ci risentiamo nella storia nascosta in un'altra canzone.